Questa mattina sono gli ultimi due versetti del capitolo 7 di Matteo che costituiranno la base della nostra riflessione. È così che si conclude il Sermone sul Monte. In realtà il Sermone sul Monte si è già concluso, Gesù ha parlato, ma Matteo aggiunge questi due versetti per mostrarci quale effetto ebbe sulle persone che ascoltavano questo sermone, le meravigliose parole sulle quali abbiamo riflettuto per più di un anno ormai in questa chiesa. Leggo perciò il versetto 28 e 29 del capitolo 7 di Matteo. Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, la folla si stupiva del suo insegnamento, perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Quindi abbiamo anche noi ascoltato il discorso che Gesù pronunciò sulla montagna. Che cosa ci rimane da fare? Ubbidire. Niente di più e niente di meno. E qualcuno starà pensando, insomma, ti sembra poco ubbidire al sermone sul monte? No, non lo è affatto. Ma questo, se coscienziosamente, se nel modo in cui Dio ha stabilito che la parola del Signore sia ascoltata, voi avete ascoltato durante l'anno scorso queste spiegazioni, questi sermoni che io ho esposto proprio per spiegare le parole di Gesù, adesso è questo quello che bisogna fare, dovete mettere in pratica la parola del Signore e allora sarete come quell'uomo saggio che ha costruito la propria casa sulla roccia. Come fare a ubbidire? Abbiamo bisogno di forza, abbiamo bisogno di incoraggiamento, abbiamo bisogno del sostegno divino. E per darvi un po' di aiuto e di sostegno e di incoraggiamento, vi voglio fornire una chiave affinché possiate ubbidire, mostrarvi chi è colui che ha predicato questo sermone, parlarvi della sua grande autorità. Infatti il titolo, se dobbiamo darne uno a questo sermone di questa mattina, è Chi è Gesù? Chi è Gesù? E dalle parole non solo che abbiamo letto qui, ma dal contenuto dei capitoli 5, 6 e 7 di Matteo, viene fuori un quadro preciso, accurato e meraviglioso della persona di Gesù di Nazaret, del Signore Gesù. Le persone che hanno ascoltato fino alla fine rimasero profondamente colpite. Questo significa la parola che è qui tradotta, che la gente si stupiva, meravigliate, colpite dalle cose che hanno ascoltato. Anche se dubito che abbiano compreso tutti i risvolti e sicuramente è stato necessario per loro tornare a riflettere profondamente sulle parole che avevano ascoltato per comprenderne le implicazioni. Ma evidentemente, questo è chiaro, evidentemente si resero conto del fatto che chi aveva loro parlato, chi aveva pronunciato quelle parole che loro avevano ascoltato, era una persona straordinaria e che il suo insegnamento era diverso rispetto agli altri predicatori, agli altri insegnanti, alle persone che loro generalmente ascoltavano nelle loro sinagoghe, nelle loro chiese, noi diremmo, no? Che Gesù parlava in un modo diverso, in un modo nuovo, in un modo fresco, in un modo autorevole, originale. E quelle parole suscitarono riflessioni ed emozioni in loro. Questo è quello che ci dice Matteo, che la gente, quando Gesù ha definito questi discorsi, evidentemente appariva colpita. Una volta che Gesù finì, non si alzarono sorridendo e dandosi la mano l'uno con l'altro e dicendo: grazie per il sermone, pastore, arrivederci, ci vediamo una prossima domenica. No, no, evidentemente era come se fossero stati investiti da un'onda, da una forza che li aveva, se non atterrati, ma perlomeno scossi profondamente. Ora concluderò questa serie proprio ponendo la persona di Gesù Cristo dinanzi ai vostri occhi. E la mia preghiera è stata, mentre mi preparavo prima di salire sul pulpito, ed è mentre vi sto parlando di queste cose, che succeda qualcosa di ancora più grande di quello che accadde in quel giorno, cioè che questa mattina non solo voi siate colpiti dalla persona di Gesù, ma che non solo vi meravigliate, ma che possiate riporre in Lui la vostra fiducia, affidando interamente nelle sue mani la vostra vita. Chi è quindi Gesù? Chi è colui che ha parlato? Chi è Gesù di Nazaret? Ecco, la prima cosa che voglio farvi osservare e sulla quale riflettere brevemente è che Gesù è l'insegnante più autorevole. Si meravigliavano dei suoi discorsi, si stupivano del suo insegnamento, perché Gesù insegnava come uno che ha autorità, non come i loro scribi. Il suo insegnamento era autorevole. Nel mondo ci sono sempre stati grandi insegnanti, grandi retori o predicatori, gente che è capace di stupire la gente con i propri discorsi, persone che sono capaci di far piangere l'uditorio e subito dopo farli ridere a crepapelle. E noi tante volte siamo ancora oggi meravigliati da gente, quando c'è qualcuno che parla bene, no? Non vi capita? C'è stato un periodo di tempo in cui si è detto che no, il parlare deve essere fatto terra a terra, la gente comune ci deve comprendere, bisogna parlare alla pancia del popolo, così come si dice. Però quando sentiamo qualcuno che parla in modo chiaro, forbito, comprensibile, che poi riesce a stimolare il nostro modo di pensare, ne siamo naturalmente attratti. Non ci piacciono le persone che ci annoiano, che non dicono niente, che non riescono a muovere i nostri sentimenti. Ci sono sempre stati grandi, grandi parlatori, e ce ne sono anche oggi. E c'è gente anche che è capace di parlare anche ore e ore senza dire nulla, però tenendo attaccata la gente a pendere dalle loro labbra. Ora, ma che cosa significa che Gesù è il più autorevole degli insegnanti? Che cos'è questa autorevolezza? L'autorevolezza è una combinazione di ciò che si dice, tra ciò che si dice e il modo in cui si dice, e soprattutto ciò che si è. Per parlare in modo autorevole non basta dire cose buone, vere, giuste. Chiunque può parlare dicendo cose vere, buone e giuste, ma il parlare autorevole è compiuto da persone che devono essere conseguenziali alle cose che dicono. La persona che parla e il contesto in cui parla sono altrettanto importanti rispetto a ciò che si dice. Vi faccio un esempio. Ci può essere un attore su un palcoscenico che magari è una persona della quale tutti quanti sappiamo che vive una vita immorale, magari ha avuto 3-4 mogli e non ha nessuna moralità, però poi magari interpreta un personaggio dall'alta caratura morale e lo fa così bene, che so, un prete che ha dato la propria vita per il proprio lavoro o qualunque altra cosa, Martino Lutero in un film, e questa persona ci commuove fino alle lacrime considerando il modo in cui parla, il modo in cui interpreta quel ruolo. Poi però la sua vita è completamente diversa, e così potrebbe essere anche una donna che rappresenta e che interpreta la vita di una santa o di un'altra persona altamente morale. E non succede niente, è un attore, è un'attrice, ma non è così per chi deve essere un predicatore. Il predicatore e il messaggio devono coincidere. Se dice la verità, dice cose giuste, dice cose vere, una persona che è completamente l'opposto o che non dà nessuna consistenza al messaggio che pronuncia, quel messaggio non avrà nessun effetto. Per questo quando Paolo parla e dice a Timoteo che deve scegliere o riconoscere comunque degli uomini che sono chiamati al ministero pastorale, dice che devono avere certe qualità, certe qualifiche. Il messaggio e il messaggero non possono essere disgiunti. Si racconta, e credo che sia stato il filosofo Kierkegaard che in una delle sue opere ne ha parlato, di uno spettacolo comico che si teneva, e poi a un certo punto uno degli attori, che era vestito da clown, essendosi accorto che dietro le quinte era scoppiato un incendio, salì sul palco gridando al fuoco, così com'era vestito da clown. E la gente che stava lì, pensando che stesse interpretando e che facesse il clown, rideva e nessuno si è mosso. Anche se il messaggio era perentorio e c'era un pericolo, ma il modo in cui quella persona appariva dinanzi a loro smentiva il suo messaggio. Comprendete che qui nel Sermone sul Monte noi vediamo tutto questo, vediamo la coincidenza del contesto, del predicatore, della condizione. Abbiamo visto come inizia il Sermone sul Monte. Gesù, vedendo le folle, salì sul monte. Vediamo qui che scelse un determinato luogo, salì sul monte, era un luogo appartato, era un luogo adeguato, era un luogo quieto dove poter predicare. Poi si circondò dei suoi discepoli, si mise a sedere, i suoi discepoli si accostarono a lui ed egli, aperta la bocca, insegnava loro dicendo, usò le parole, usò la predicazione. Vedete come contesto, predicatore, situazione, circostanza e parole fanno un tutt'uno nella comunicazione del Vangelo. E sebbene l'uomo di Dio debba predicare la parola in ogni circostanza, favorevole e sfavorevole, però ci sono luoghi, condizioni e modi appropriati per farlo. L'Apostolo Paolo diceva, parlando agli anziani della chiesa di Efeso, di non essersi tratto indietro dall'annunciare tutto il consiglio di Dio per le case, in pubblico, in ogni contesto, ma l'uomo, il messaggio, il contesto danno autorevolezza a quello che viene comunicato. Gesù è tutto questo. Gesù è tutto questo. E tutto, a tutto questo poteva aggiungere anche un'altra cosa. Se vi ricordate, io sto facendo semplicemente un excursus e una ricapitolazione del messaggio, dei messaggi che vi ho dato in quest'anno. Gesù a un certo punto nel Vangelo di Matteo comincia a dire, io vi dico, voi avete letto, ma io vi dico in verità. Sapete quante volte viene usata questa espressione? Credo che ne ho contate 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 volte. Tre volte Gesù aggiunge addirittura, io vi dico in verità, cioè dà ancora più forza. Voi avete letto, avete sentito, però io vi dico. Che cosa significa tutto questo? Io vi dico, io vi indico in verità. Sono espressioni che possono significare solo due cose. O una grande presunzione, o una grande autorità. Ho una grande autorità. Se io prendessi una parola di Gesù e dicessi, Gesù ha detto, ma io vi dico, io sto pretendendo di aggiungere qualcosa a quello che Gesù ha detto, o addirittura, in certi casi, contraddire quello che ha detto Gesù. Affermare un'autorità superiore. Gesù si presenta, come abbiamo visto, come il vero interprete della legge, il migliore interprete della legge. E questo, quelle persone l'avevano capito, l'hanno capito molto bene, per questo si meravigliavano. Quindi Gesù è l'insegnante più autorevole. Il Salmo 1 inizia proprio così, dicendo che è beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, che non si siede sul banco degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore, e in quella legge, su quella legge, medita giorno e notte. Noi siamo circondati dai consigli degli empi. Noi siamo continuamente bombardati da idee, da pensieri, da visioni del mondo che sono contrari alle parole di Gesù. Qualche giorno fa mi sono trovato a pronunciare una frase e ho detto, chiedete, vi sarà dato. E qualcuno mi ha risposto, ah, che bella parola, chi l'ha detta? Come chi l'ha detta? Gesù. I miei ragazzi a scuola studiano religione e l'insegnante di religione parla loro di grandi cose, il senso della vita, ma non hanno mai letto, né leggono, né sono interessati a leggere la scrittura, la Bibbia, le parole di Gesù. Egli è il più grande degli insegnanti. Egli è il più grande degli insegnanti. Bambini, ragazzi, leggete le parole di Gesù. C'è tanta sapienza. C'è tanta sapienza. Il salmista diceva, io sono più saggio dei miei maestri, perché medito le tue parole. Meditare le parole di Gesù e conoscerle, comprenderle, succhiarne il succo, vi fa diventare intelligenti. Gesù è quindi il più grande, il più autorevole degli insegnanti. Gesù è il Messia promesso. Gesù non parla soltanto come un insegnante autorevole. In Matteo 5,17 dice, non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire ma per portare a compimento. Che vogliono dire queste parole? Anzitutto parla in un modo strano. Io sono venuto. Questo non è il modo di parlare di una persona normale, no? Io posso dire, io sono nato, io non sono venuto in questo mondo, io sono nato in questo mondo, cioè sono arrivato in modo, come dire, naturale, ma Gesù ci fa comprendere qui che è un alieno, che viene da un altro mondo, sebbene ha ricevuto la natura umana nel grembo di Maria, ma lui era preesistente. Giovanni parte dal principio, nel principio quando il tempo iniziò, la parola già era. La sua origine risale ai tempi antichi, ai giorni eterni. Quando Michea, il profeta Michea, preannunciava in una profezia la venuta del Messia, e sapete bene che Michea è quel profeta che parla della nascita di Gesù. Michea è quel profeta dove noi troviamo che il Messia sarebbe nato nella città di Betlemme. E al capitolo 5 del libro del profeta Michea dice: ma da te, o Betlemme Efrata, piccola per essere tra le migliaia di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. Quindi quando Gesù dice io sono venuto, che cosa sta dicendo? Sta dicendo proprio questo, che egli ha origini diverse da tutte quante le altre persone. Nel Vangelo di Giovanni addirittura si permette di dire: prima che Abramo fosse nato, io sono. Una espressione dal profondissimo contenuto teologico. L'io sono è Yahweh, Dio. Io sono. Quindi Gesù è il Messia, è colui che è venuto per compiere una precisa missione, non per contraddire o abolire la rivelazione precedente, ma per adempierla, per portarla a compimento. Egli ha aggiunto nuova autorità e ha affermato con chiarezza di essere proceduto da Dio. Anzi, ha affermato, e in questo sermone lo fa, di essere il figlio di Dio. E in Matteo 7:21 chiama Dio suo padre. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Quando Gesù ha detto la stessa cosa davanti a certe altre persone che ne capivano di teologia, questi lo volevano uccidere, perché facendo Dio suo padre si faceva uguale a Dio. Avevano capito che stava affermando la sua natura divina, la sua autorità divina. Gesù è il figlio di Dio, è Dio, e Gesù non solo ci ha portato una nuova rivelazione intorno a Dio, ma ci ha dato nuovi ordinamenti. Si è permesso di aggiungere alla rivelazione, ha detto ai suoi apostoli: andate per il mondo, predicate il Vangelo e poi battezzate, immergete nell'acqua quelli che avranno creduto. La sera che fu tradito, egli istituì un nuovo ordinamento. Fate questo in memoria di me. La cena del Signore, il battesimo sono segni della sua autorità. È venuto per darci nuova rivelazione. L'autore dell'Epistola agli Ebrei inizia dicendo: Dio nel passato ha parlato in molti modi, in molte maniere, ai profeti, mediante sogni, mediante visioni, ai padri. Ma in questi ultimi giorni egli ci ha parlato mediante il Figlio, colui che è lo splendore della sua gloria, colui che è l'impronta della sua essenza, colui che dopo aver fatto l'espiazione del peccato si è seduto nella gloria. Questo è Gesù di Nazareth, questo è colui che ha parlato, che ha dato questo messaggio. Egli è il Messia promesso, il Cristo. Messia è la parola ebraica che significa unto, che in greco viene tradotto Cristo, colui sul quale c'è l'olio dell'unzione, il consacrato, colui che il Padre ha scelto per essere profeta, sacerdote e re, è il Messia promesso, è il Salvatore dell'uomo, che si sarebbe sacrificato per schiacciare il capo del serpente, per liberare e portare i suoi alla vittoria. Egli è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Egli è colui che avrebbe legato il proprio nome ai suoi discepoli in modo tale. E guardate, questa è un'altra affermazione della sua grandezza. Che chi si sarebbe unito a lui avrebbe sofferto per il suo nome. Nel capitolo 5, al versetto 11 del nostro discorso del Sermone sul Monte, Gesù dirà: beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male. Perché? Per causa di Dio, per causa della vostra fede? No, per causa mia. Per causa mia. In altri termini, è colui che per compiere la sua opera di salvezza si unisce a noi e ci unisce a sé, talché noi subiamo o abbiamo la sua stessa sorte, come lui è stato perseguitato, anche quelli che gli appartengono lo saranno. Come lui è stato glorificato, anche quelli che gli appartengono e sono uniti a lui lo saranno. Egli è il Messia promesso. Egli è il più grande degli insegnanti. Egli è il Messia promesso. Egli è il Signore che salva. Un'altra fonte di meraviglia deve essere stato il fatto che egli attribuisce a se stesso il titolo di Kyrios, Signore. E non lo rifiuta. Non dice: chi mi dice Signore, Signore sta sbagliando. No. Gesù dice, e l'abbiamo letto e abbiamo riflettuto, non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno di Dio, nel regno dei cieli. Gesù è il Signore, e attribuì a se stesso il titolo di Signore, affermando il pieno diritto che la sua parola è un comando autorevole al quale non si può disubbidire. Quando vi trovate, e che sappiatelo, quando vi trovate davanti alla parola di Gesù, voi non potete disubbidire. O potete farlo benissimo, scegliendo di farlo, ma non ve ne è concessa la alternativa o l'opzione. O ubbidite alle sue parole e ne avrete del bene, o disubbidite alle sue parole e vi costituite davanti a Dio colpevoli. Vi ritroverete davanti alle sue parole nel giorno del giudizio. Nel passo parallelo a quello che abbiamo letto in Luca, quando Gesù appunto dà la parola la parabola delle due case, Gesù dice: perché mi chiamate Signore, Signore e non fate quello che vi dico? Luca 6,46, In altri termini, se davvero io sono il Signore, io ho il diritto di comandare e voi avete il dovere di ubbidire alle mie parole. E io sono il Signore. Il Signore è Yahweh, è il solo e vero Dio, è il Dio del patto. In ebraico, ogni volta che si trovava questo tetragramma YHWH traslitterato, questo nome veniva considerato così santo che gli scribi o gli insegnanti o i rabbini o chiunque leggesse la Bibbia non lo pronunciava, tant'è vero che non è giunta fino a noi la corretta vocalizzazione di questo tetragramma, è perché ogni volta veniva sostituita la parola Adonai, che significa letteralmente Signore o il Signore. Si dice che addirittura gli scribi, quando si trovavano a copiare il testo dell'Antico Testamento, usassero una penna speciale solo per scrivere quel tetragramma, era tanto considerato così santo. Ma comunque Adonai era il nome che sostituiva Yahweh o Geova, alcuni lo hanno vocalizzato in questo modo, non ha molta importanza. Ma Adonai, nella versione greca della Bibbia ebraica, la cosiddetta 70, viene tradotto Kyrios, che significa appunto Signore. E quando Gesù dice di essere il Signore, sta facendo un'affermazione precisa. Sta dicendo che era Lui, colui del quale Isaia aveva profetizzato, quando disse: la giovane o la vergine sarà incinta e partorirà un figlio al quale sarà posto nome Emanuele, che significa Dio è con noi. E se leggiamo il libro del profeta Isaia, vedremo che siamo costretti a riconoscere la piena deità di Cristo. Se noi non ammettiamo la piena deità di Cristo, cioè che questo Gesù di Nazareth che ha pronunciato il sermone sul monte era Dio fatto uomo, Dio incarnato, ci sono passi della scrittura che non hanno senso. Per esempio, che senso potrebbe avere Matteo 10:37? Chi ama padre e madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Che senso avrebbe se colui che lo sta pronunciando non fosse colui che deve essere amato con tutto il cuore, la mente, l'anima e la forza? Capite? Quante volte avete incontrato un testimone di Geova e vi dice: ma dove è scritto che Gesù è Dio? Ma dappertutto è scritto. Solo un cieco non lo può vedere. La divinità di Cristo è in ogni parola che egli pronuncia. È in ogni parola che egli pronuncia. È il Signore. Non solo colui che doveva venire, tornando alla profezia di Isaia, c'è un capitolo bellissimo che mi colpì dalla prima volta in cui lessi il profeta Isaia. Lo sapete, no? Quante volte vi sarà capitato? Leggete i profeti e certe volte vi trovate in mezzo a cose che non riuscite a capire. Quando Geremia, quando Ezechiele se la piglia con l'Egitto, con Moab, con quelle nazioni lì, diciamo: ma che c'entro qui io? Cosa posso prendere io? La parola di Dio è utile in ogni sua forma e sicuramente e certamente ha valore, ma ci sono delle parti che oggettivamente sono più chiare, preziose ed edificanti rispetto ad altre, insomma, che so. Sicuramente il libro del Levitico è parola di Dio ispirata, ma ritengo che, diciamo, sia più edificante leggere il capitolo 35 e il capitolo 40 di Isaia, no? E nel capitolo 35, questo capitolo mi colpì fin dalla prima volta che lo lessi. Il deserto, la terra arida, si rallegreranno, la solitudine gioirà, fiorirà come la rosa, si coprirà di fiori, festeggerà con gioia, canti d'esultanza, le sarà data la gloria del Libano, la magnificenza del Carmelo e di Saron, essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Fortificate le mani infiacchite, rafforzate le ginocchia vacillanti, dite a quelli che hanno il cuore smarrito: siate forti, non temete, ecco il vostro Dio verrà, verrà la vendetta, la retribuzione di Dio, verrà Egli stesso. Verrà Egli stesso a salvarvi. quando lessi questo, dissi: ecco perché Gesù è Dio, Dio che è venuto a salvarci. Come l'angelo disse a Giuseppe, sarà lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. E poi, continuando ancora, dite a quelli che hanno il cuore smarrito, eccetera, allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturati gli orecchi dei sordi, allora lo zoppo salterà come un cervo, la lingua del muto canterà di gioia, perché delle acque sgorgeranno nel deserto, i torrenti nei luoghi solitari, il terreno riarso diventerà un lago, il suolo assetato si muterà in sorgenti d'acqua, nel luogo dove dimoravano gli sciacalli vi sarà erba, canne, giunchi, là sarà una strada maestra, una via che sarà chiamata la via santa. Gesù è colui che ci ha insegnato la via, Gesù è colui che ci ha detto: io sono la via, la verità e la vita. E nel sermone sul monte Gesù ci dice: entrate per la porta stretta, camminate per la via angusta. Gesù è il Signore che ci insegna la via della salvezza, che ci procura la salvezza. Colui che sarebbe venuto come un pastore per raccogliere le sue pecore, offrendo la propria vita per le pecore. In un altro meraviglioso capitolo del libro di Isaia, il capitolo 53, a un certo punto dice: noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Il Signore che salva, grande insegnante, Messia promesso, Signore che salva, ultima cosa e ho concluso. Egli è il giudice di tutta la terra. Il sermone sul monte si conclude così. Capitolo 7, abbiamo visto, è il capitolo del giudizio. Il capitolo in cui il Signore ci invita a esercitare un sano giudizio sugli altri, su noi stessi, e poi parla di sé come del giudice. E la meraviglia suscitata dal sermone sul monte fu senz'altro determinata anche dalla perfetta consapevolezza che soltanto Dio è il giudice di tutta la terra. Vi ricordate dove appare per la prima volta questa espressione nella Bibbia? Fate un po' mente locale. Dio aveva rivelato ad Abramo che stava per giudicare e distruggere Sodoma, Gomorra e le città della pianura. E Abramo, vi ricordate cosa fa? Intercede dicendo: ma forse ci saranno 50 giusti, ma forse ce ne saranno 40, ma forse ce ne saranno 30, e così via, contratta alla maniera orientale, no? E a un certo punto dice questo a Dio: il giudice di tutta la terra commetterà egli una ingiustizia facendo morire il giusto con l'empio. È un argomento, ma è un titolo. Il giudice di tutta la terra è Dio. E Gesù, nel sermone sul monte, si presenta a noi come il giudice di tutta la terra. In Matteo 7:23, allora io dichiarerò loro chi incontrerai nel giorno del giudizio, chi emanerà la sentenza, chi proclamerà la tua giustificazione o la tua eterna condanna. La stessa persona che ha parlato nel sermone sul monte, le cui parole in questo anno hai ascoltato e che ti sono state spiegate. Io dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me. E questo è l'inferno, come vi ho spiegato. L'inferno è lontani da Cristo, separati da Cristo. Il cielo è con Cristo, è insieme a Cristo. per sempre. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che ci attende il giorno del giudizio. Il giorno del giudizio è per tutti quanti. Vedete, il sermone sul monte non è soltanto etica, cioè vi dovete comportare così. Se fosse soltanto etica sarebbe terribile, perché fratelli e sorelle, dobbiamo essere sinceri, chi di voi, chi tra noi può dire: ecco, io sono una persona che vive mettendo in pratica le parole di Gesù in tutto e per tutto. Gesù ci ha detto queste cose proprio per farci comprendere che noi abbiamo bisogno della sua grazia, del suo perdono, della sua misericordia, abbiamo bisogno dell'Evangelo. Il sermone sul monte infatti è, e guardatelo in questo modo, legge e allo stesso tempo Evangelo, etica ed escatologia, per usare un termine più teologico. Dove lo vediamo? Guardate, ve lo potrei far vedere in tutto il sermone sul monte, ma ve lo faccio vedere soltanto nelle beatitudini, nelle prime parole pronunciate da Gesù al capitolo 5. Pensate alle beatitudini. Le beatitudini non ci dicono soltanto chi sono coloro che vivono come discepoli di Cristo, non solo come chi sono e come vivono i discepoli di Cristo. Chi sono e come vivono ce lo dicono le beatitudini: sono poveri in spirito, sono afflitti, sono mansueti, sono affamati e assetati di giustizia, sono misericordiosi, sono puri di cuore, sono pacifici, sono perseguitati. Ma ci dicono anche ciò che li attende. E questa è escatologia, e questo è il Vangelo, e questa è la grazia. Perché ci dice che li attende il regno dei cieli, la consolazione, la terra in eredità, la sazietà, la misericordia, la visione di Dio, la manifestazione come figli di Dio e un grande premio nei cieli. Se leggiamo tutto il sermone, noi vediamo proprio questo costantemente: la legge e l'Evangelo, la grazia dell'Evangelo e della promessa futura e l'obbligo dell'etica. Insomma, tutto punta nel Sermone sul Monte verso il grande giorno, il giorno della prova finale, la prova del fuoco. Abbiamo letto, il fratello Marco ha letto il capitolo 3 di Corinzi, dove si parla del tribunale di Cristo e del fatto che le nostre opere saranno valutate, saranno messe alla prova del fuoco, e che solo chi costruisce sul fondamento, che è Cristo, e chi costruisce oro, pietre di valore, argento, quelle cose rimarranno. C'è il giorno del giudizio, c'è il giorno della prova, e la tenuta o il crollo della sovrastruttura dipenderà soltanto dal fondamento, l'ubbidienza alla parola di Cristo. E infine il Messia appunto è il giudice, colui che è venuto per prendere su di sé il giudizio dei peccatori, tornerà per giudicare. Io dichiarerò loro. E l'ultima parola del Sermone sul Monte è probabilmente la più spaventosa. Quando leggiamo delle due case e leggiamo delle prove delle due case, l'ultima parola ci sembra di sentire il rumore del crollo e le grida di disperazione di chi viene sepolto dalla propria casa. La sua rovina è stata grande. E non c'è rovina più grande di quella di essere respinti da Cristo. In quel giorno il Figlio dell'uomo, il giudice, il Messia, il pastore, accoglierà e respingerà. Darà la vita eterna ai giusti, alle sue pecore, e condannerà al fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli coloro che non avranno avuto riguardo di lui e del loro prossimo. Se andate avanti nella lettura del Vangelo di Matteo, lo troverete questo al capitolo 25, dove Gesù parla del suo ritorno come giudice. Quindi niente di strano che chi ascoltò e comprese queste parole ne fu stupito, rimase senza parole, rimase colpito da tutto ciò. E voi? Voi che avete ascoltato 50 prediche sul Sermone sul Monte e avete ascoltato quest'ultima che riguarda la persona di Cristo, voi come reagirete a queste parole? Come reagirete a questo insegnamento? Lo accoglierete elevando al Signore in questo momento magari una preghiera silenziosa, dicendo: Signore, io non ce la faccio, però ho capito che tu sei il Maestro più autorevole, sei il Messia promesso, sei il Signore del cielo e della terra, Dio fatto uomo, sei il Giudice. E ti prego, Signore, questa mattina, sii tu il mio Salvatore, entra nel mio cuore, scrivi nel mio cuore la tua legge, il tuo Vangelo, dammi la fede di cui ho bisogno, dammi la forza per ubbidire alla tua parola. Oh, potete trascurare Gesù Cristo per tutta la vostra vita, ma ci sarà un giorno in cui non potrete più trascurarlo, lo incontrerete seduto sul suo trono glorioso. E per questa ragione, prima che venga quel giorno, prima che venga il giorno del giudizio, mentre c'è ancora tempo, mentre c'è ancora posto, mentre c'è ancora grazia, accoglietelo nel vostro cuore, quello che stiamo per fare. La cena del Signore è la testimonianza che alcuni di noi, buona parte tra coloro che sono presenti, hanno ricevuto Cristo come Signore, lo onorano e hanno in Lui la speranza e vogliono testimoniare finché Egli venga che Egli è il nostro Re ed Egli è il nostro Salvatore. Vogliamo chinare il nostro capo e pregare un momento. Padre Celeste, noi ti ringraziamo per il dono di Cristo Gesù, il Signore, colui che è il Maestro, l'autorevole insegnante, il Messia, il Signore, il Giudice. Ti ringraziamo per le sue parole chiare e potenti e ti preghiamo, Signore, che possano avere non solo lo stesso effetto che ebbero in quel giorno in cui furono pronunciate, che divennero fonte di meraviglia, di sorpresa, che colpirono profondamente, ma che possano avere l'effetto in noi di produrre la fede che ci unisce a Cristo, che magari ci farà soffrire insieme a Lui, ci darà la comunione delle sue sofferenze e ci farà conoscere la persecuzione, ma allo stesso tempo quella fede che ci unirà nella sua gloria e ci porterà ad essere seduti nei luoghi celesti in Cristo. Ti prego per i bambini presenti, ti prego per gli adolescenti presenti, ti prego per giovani e anziani, ti prego per coloro che sono nel dubbio, ti prego per coloro che sono nella prova e hanno bisogno di sentire la tua vicinanza, ti prego per tutti quanti noi affinché, o Signore, ancora questa mattina, mentre pur indegni ci accosteremo a partecipare alla cena del Signore, tu ti possa compiacere, oh Dio, di venirci incontro e che mediante la fede noi possiamo davvero nutrirci di Cristo, che è benedetto in eterno.